Quando l'angelo aveva portato la buona novella a Maria, era il 15 di Nishan, cioè il 6 aprile dell'anno zero. Era mercoledì alla terza ora. E arrivarono più tardi i re magi. I re magi, Natale. Tempo di doni, alberi addobbati e, per la tradizione cristiana, di presepi ricchi di pastori e pecorelle venuti alla grotta di Betlemme per celebrare la nascita di Gesù bambino, posto nella mangiatoia tra il bue e l'asinello e in perfetta sintonia con la tradizione iconografica cristiana. Nel mio presepe, da quando ero bambino, gli ultimi personaggi a festeggiare la venuta del Salvatore erano i Re Magi, con i mantelli colorati, i turbanti, le lussuose veste in tessuti d'oro, i doni preziosi e i cammelli. E venivano posti sempre più vicini alla capanna, un po' alla volta ogni giorno, fino a giungere, giusto in tempo per l'Epifania, a consegnare i doni a Gesù. Ma nonostante nell'immaginario collettivo la figura dei magi sia così conosciuta tra i Vangeli canonici, è solo Matteo a parlarne. E lo fa in modo anche frammentario, non offrendo informazioni relativamente all'origine e all'identità di questi personaggi. In Matteo 2, 1-12, venuti da Oriente, seguendo un nastro, generico. Per svolgere questa indagine sull'identità dei re magi, bisogna partire proprio da questa affermazione sul luogo della loro origine, che trova conferma nel Vangelo dell'infanzia a quello armeno, un testo apocrifo non accettato dalla dottrina cattolica. In questo testo vi è però la descrizione più dettagliata dei magi tra tutti i testi della tradizione, ed è la fonte per la quale possiamo conoscere i nomi dei magi, nomi di cui non c'è traccia nel Vangelo di Matteo. Così è scritto: quando l'angelo aveva portato la buona novella a Maria, era il 15 di Nishan, cioè il 6 aprile, mercoledì, alla terza ora. Subito un angelo del Signore si recò nel paese dei Persiani per avvertire i re magi che andassero ad adorare il neonato. E costoro, guidati da una stella e per 9 mesi, giunsero a destinazione nel momento in cui la Vergine diveniva madre. In quegli anni il regno dei Persiani dominava per la sua potenza le sue conquiste su tutti i re che esistevano nei paesi d'Oriente. E quelli che erano i re magi erano tre fratelli. Il primo, Melkon, regnava sui Persiani. Il secondo, Baltasar, regnava sugli indiani e il terzo, Gaspar, possedeva il paese degli arabi. Essendosi uniti insieme per ordine di Dio, arrivarono nel momento in cui la Vergine diveniva madre. Sappiamo quindi che i magi venivano dalla Persia, una regione che nel secolo primo avanti Cristo, si estendeva dal Caucaso fino all'India, comprendendo le valli mesopotamiche e l'attuale Iran. La religione dominante dell'impero persiano era lo Zoroastrismo. Lo Zoroastrismo è una religione e filosofia basata sugli insegnamenti del profeta Zoroastro e Zarathustra, nato in Azerbaijan. Ed è stata in passato la religione più diffusa al mondo. Fu fondata prima del VI secolo avanti Cristo nell'antica Persia, l'attuale Iran. Lo Zoroastrismo è indicato tradizionalmente anche come Mazayasna, cioè gli adiratori di Mazza, indicandosi quindi come seguaci del dio creatore denominato Mazda. che significa saggio o signore che crea con il pensiero. Da qui la sua denominazione corrente di mazdaismo o mazdeismo, ritenuta come l'unica corretta da alcuni iranisti. Il nodo centrale della religione è la costante lotta tra il bene e il male. Agli inizi della creazione, il Dio supremo, ma secondo loro Mazda, che significa grande divinità, è caratterizzato da luce infinita, onniscienza e bontà. Esso crea lo spirito benefico ed è opposto allo spirito malvagio delle tenebre, quindi violenza e morte. Il conflitto cosmico risultante interessa l'intero universo, inclusa l'umanità, alla quale è richiesto di scegliere quale delle due vie seguire. La via del bene e della giustizia, che porta alla felicità, mentre la via del male apporterà infelicità, inimicizia e guerra. Lo zoroastrismo è stato per secoli la religione dominante in quasi tutta l'Asia centrale, nel Pakistan, dal Pakistan all'Arabia Saudita, fino alla rapida affermazione della religione islamica nel VII secolo d.C. Lo zoroastrismo, nel tempo diffusosi soprattutto tra i popoli iranici d'Europa, vedi gli sciiti e sarmati per esempio, e dell'Asia, e fu la religione favorita dalle due grandi dinastie dell'antica Persia, gli Achemenidi e i Sassanidi. Comunque, poiché non sono sopravvissute fonti scritte persiane contemporanee a quel periodo, è difficile descrivere la natura dell'antico zoroastrismo in dettaglio. La descrizione di Erodoto della religione persiana include anche alcune caratteristiche proprie dello zoroastrismo, come l'esposizione dei morti. I re Achemenidi riconobbero la loro devozione a Mazda nelle scrizioni. Comunque essi furono anche partecipi dei rituali religiosi locali di Babilonia e in Egitto e aiutarono anche gli ebrei a ritornare nella loro terra natia, ricostruendo a loro i templi. Fatti che sembrano escludere che ci fosse stata da parte loro una imposizione dell'ortodossia religiosa sui sudditi. Alcuni fra i concetti maggiori, quelli zoroastriani, che sono stati assunti poi dalla tradizione vedica, ricordano da vicino i principi enchiliti, sanciti durante la rinascita post-diluviana. Parleremo un giorno della rinascita post-diluviana, con la quale il dio Annunnaco, Enki, desiderava replicare l'età dell'oro precedente al diluvio. A quel tempo c'erano gli Enchiliti e gli Enchiti. La filosofia zoroastriana è riassunta da uno dei principali motti della religione: buoni pensieri, buone parole, buone opere. Vi era parità sessuale. Uomini e donne hanno uguali diritti all'interno della società. C'era molta attenzione per l'ambiente. La natura svolge un ruolo centrale nella pratica dello zoroastrismo. Le più importanti feste annuali zoroastriane riguardavano le celebrazioni della natura. Il nuovo anno nel primo giorno di primavera, la festa dell'acqua in estate, la festa d'autunno alla fine della stagione e la festa del fuoco in mezzo all'inverno. Si era dediti anche al lavoro e carità. Pigrizia e lentezza sono malviste, la carità è vista come un'opera buona. Si condanna l'oppressione tra gli esseri umani, si condanna la crudeltà verso gli animali ed il sacrificio degli animali. E i punti nodali della religione sono l'eguaglianza di tutti gli esseri senza distinzione di razza o credo religioso e rispetto totale verso ogni cosa. Liturgia. Nello zoroastrismo l'energia del creatore è rappresentata dal fuoco. I devoti del culto solitamente pregano alla presenza di qualche forma di fuoco o davanti a fonti di luce. Il fuoco comunque non è oggetto di venerazione, ma è utilizzato semplicemente come simbolo e punto centrale del culto zoroastriano. Il legame al mondo Anunnaku, o comunque sumero, può essere ravvisabile in uno dei principali simboli detto zoroastrismo, che ricorda molto da vicino il cerchio alato del simbolismo sumero-babilonese. È interessante sapere a questo punto che magi è la traslitterazione del termine greco magos, che si tratta di un titolo riferito specificatamente ai sacerdoti dello zoroastrismo, tipici dell'impero persiano. Lo stesso Ludolfo di Sassonia, in una sua opera del 1300, affermava: «I tre re pagani vennero chiamati magi non perché fossero vessati alle arti magiche, ma per la loro grande competenza nella disciplina dell'astrologia. Erano detti magi dai persiani coloro che gli ebrei chiamavano scribi, quelli che i greci chiamavano filosofi, quelli che i latini chiamavano i savi». In Erodoto la parola magoi era associata a personaggi dell'aristocrazia della Media, la Media, intendo dire il popolo dove c'erano i Medi, e in particolare ai sacerdoti astronomi della religione zoroastriana, che erano anche ritenuti capaci di uccidere i demoni e ridurli fino in schiavitù. Poiché il passo di Matteo implica che fossero dediti all'osservazione delle stelle, la maggioranza dei commentatori ne conclude che il significato inteso fosse quello di sacerdoti di Zoroastro e che l'aggiunta dall'Oriente ne indicasse naturalmente l'origine persiana. Addirittura la traduzione dei Vangeli parla direttamente addirittura di astrologi e non di saggi. Gli antichi magi erano persiani e poiché i territori a oriente della Palestina biblica coincidevano con l'impero persiano, ci sono quindi pochi dubbi sull'origine etnica e sulla religione di appartenenza dei personaggi descritti nel Vangelo di Matteo. Siamo pertanto in presenza non di re, quanto di uomini saggi, esperti nelle antiche arti scientifiche, comprendenti precetti alchemici e astronomici, probabilmente un retaggio di conoscenze ancora più arcaiche, forse di un tempo perduto, a cui la stessa vicenda di Gesù Cristo sembra essere in qualche modo collegata. Tra le scienze conosciute dai magi vi è certamente l'astronomia. La tradizione, infatti, vuole che fu proprio il loro interesse per i fenomeni celesti a guidarli verso la grotta di Betlemme. Ma siccome nessuna cometa transitò nel cielo in quel tempo in cui si narra che vide la luce Gesù Cristo, ma che cosa attirò l'attenzione di questi esperti scienziati di 2000 anni fa? Ma secondo dei calcoli moderni, infatti, la cometa di Halley, la più brillante fra quelle che hanno avuto un periodo di rivoluzione breve, apparve nell'87 e nel 12 avanti Cristo, per poi tornare nel 66 dopo Cristo, quindi fuori dall'arco del tempo utile. Però attorno all'anno 1 passò invece la cometa Encke, che non era visibile a occhio nudo, e infatti nessuno la notò. Si è anche pensato a una possibile cometa irregolare, ma ricerche nei testi laici antichi non hanno portato a trovare citazioni dell'astro. L'inutile caccia al tesoro dura da secoli, anche perché la materia prima abbonda. Infatti la comparsa di comete fu diligentemente annotata sia dai tempi remoti, sia in Cina che anche in Occidente. Limitando il campo alla letteratura latina, gli autori che trattarono l'argomento furono almeno quattro: Tacito Svetonio, Plinio il Vecchio e Flavio Giuseppe. Ma un'altra ipotesi venne formulata dall'astronomo polacco Keplero, che nel 1604 osservò l'esplosione di una supernova, ma anche questa ipotesi dovette essere scartata. Il fenomeno osservato dai magi dura molti mesi, mentre la supernova è proprio anche in condizioni di massima luminosità dura solo poche settimane. Keplero cercò quindi soluzioni alternative, intuendo una possibilità nuova e molto più accattivante. Lui stesso osservò una spettacolare congiunzione tra Giove e Saturno, avvenuta nella costellazione dei Pesci alcuni giorni prima di Natale del 1603. E facendo dei conti a ritroso si rende conto che un simile fenomeno era avvenuto anche nel settimo anno avanti Cristo e poteva benissimo aver avuto un grande significato simbolico per i magi. Negli anni 70 poi un astronomo inglese ha ricostruito l'evento con estrema e anglosassone precisione. I magi avrebbero previsto in anticipo le tre date del massimo avvicinamento di Giove e Saturno, cioè il 27 maggio, il 6 ottobre e il 1 dicembre del 7 avanti Cristo. Quindi si suppone che si avrebbero interpretato la visibilità del pianeta all'opposizione, cioè a partire dalla sera, come la data di nascita del Messia. Vabbè. Questo evento si verificava intorno a metà di settembre. Essi così avrebbero intrapreso il viaggio durante l'estate e avrebbero raggiunto Gerusalemme nel mese di novembre. Una volta giunti nella città, furono interrogati da Erode, incuriosito dal loro viaggio. I magi avrebbero rivelato, oltre alla probabile data di nascita di Gesù, anche il fatto che i due pianeti erano prospetticamente vicini in cielo già dalla primavera precedente. Fu per questa notizia che Erode decise, per mettersi al sicuro riguardo alla venuta di un nuovo re che lo avrebbe detronizzato, di mettere a morte tutti i bambini di Betlemme al di sotto dei 2 anni. Secondo alcuni documenti recuperati in Cina, in una stella temporanea apparve nel cielo intorno agli anni della nascita di Gesù, tra il 4 e il 5 prima dell'era volgare. Forse non sapremo mai se ciò che raccontano le sacre scritture sia realmente autentico o il frutto di numerose stratificazioni culturali che hanno trovato la loro sintesi nei Vangeli. È indubbio però che un evento nella volta celeste sconvolse in quegli anni la vita di numerose persone. L'ipotesi meno accreditata ovviamente è quella ufologica, che peraltro può essere suggerita dagli stessi testi apocrifi. Visto e considerato che nel Vangelo dell'infanzia, quello arabo-siriano, la stessa stella che li guidò dall'Oriente a Betlemme, la stessa stella li condusse nuovamente a casa, dopo essersi mutata in un angelo. Indi, per cui, difficilmente stiamo parlando di un semplice, seppur straordinario, evento celeste. La stella di Natale che condusse i re magi dell'Oriente verso la Palestina non viene ad essere altro che un UFO e non un elemento astronomico o sovrannaturale. Infatti l'oggetto è rimasto in cielo per mesi e mesi, spostandosi da un luogo all'altro per guidare separatamente i tre magi nel loro viaggio. Inoltre la stella viaggiava mantenendosi sempre bassa sull'orizzonte ed emettendo luce solo verso i magi, altrimenti sarebbe stata notata anche dagli astronomi del tempo. L'oggetto luminoso, che aveva la forma dello scudo di Davide, volava poco sopra le teste dei magi e si fermò sopra il luogo della natività. In pratica, la stella cometa era un aeromobile discoidale, luminoso, una che poi è una delle forme più comuni, quelle degli UFO, che infatti a secondo delle occasioni spariva, si fermava e poi riprendeva il suo cammino. È altresì interessante notare che quando i magi andarono a Gerusalemme, dove furono interrogati da Erode il Grande, la stella sparì per poi ricomparire quando i magi abbandonarono Gerusalemme e poi anche guidarli così dove era nato Gesù. Nei testi apocrifi si apprende il motivo per cui i magi decisero di inseguire la stella. I magi furono contattati e istruiti sulla loro missione dagli occupanti di quella che viene descritta come una astronave luminosa. Significativo a tal proposito il passo del Vangelo dell'infanzia, quello armeno, nel quale si dice: Melkon aveva con sé mirra, aloe, mussolina, porpora, pezze di lino e i libri scritti e sigillati dalle mani di Dio. Il secondo, il re degli indiani, Baltasar, aveva doni in onore del bambino e aveva del nardo prezioso, della mirra, della cannella, del cinnamomo e dell'incenso e altri profumi. Il terzo re, il re degli arabi, Gaspar, aveva oro, argento, pietre preziose, zaffiri di grande valore e perle fini. Quando tutti furono giunti nella città di Gerusalemme, l'astro che li precedeva celò momentaneamente la sua luce. Essi perciò si fermarono e posero le tende. Le numerose truppe di cavalieri si dissero l'un l'altro: E adesso cosa facciamo? In quale direzione dobbiamo camminare? Noi lo ignoriamo, perché è una stella che ci ha preceduti fino ad oggi, ma ecco che è scomparsa e ci ha lasciati nelle difficoltà. Dove peraltro si afferma che i doni consegnati a Gesù non furono solamente i canonici oro, incenso e mirra, ma tutta una serie anche di altri oggetti preziosi, tra cui non meglio precisati libri scritti e sigillati dalle mani di Dio. E forse i libri in cui vi era contenuta tutta la saggezza di un tempo perduto. Quella saggezza di cui avremmo bisogno noi oggi e che non fu permesso nemmeno a Gesù Cristo di rivelare. Thank you.